www.redigio.it e la storia continua.
Dicevo che comprendere queste cose, perché voi sapete cosa? È fatto al 50% da batteri. Ed è importante capire cosa è successo a questi batteri che sono rimasti. Per 50 anni sulla superficie della Luna. Probabilmente sono morti, ma se hanno avuto il tempo prima di morire, di mutare in qualche modo nell'ambiente ostile della Luna, noi sappiamo che sulla Terra batteri li troviamo nelle profondità oceaniche, li troviamo sotto i ghiacci dei poli, li troviamo nella profondità delle miniere, e per me è andata la lampada. Chi è che può fare un salto a prendere una proiettore in sede? E quindi dicevo che è importante capire come si possono evolvere i batteri in queste condizioni così ostili, anche in vista delle missioni che si intende fare su Marte, perché sicuramente non possiamo andare a contaminare Marte con batteri umani, con una cosa che assolutamente non possiamo evitare di fare, anche perché la permanenza lassù sarà molto più lunga che non quella che è stata sulla Luna. Se riparte il proiettore, vi racconto le altre cose. È partito. Chiuse le notizie dal cosmo, vediamo quello che invece facciamo noi qui sulla Terra, qui a Legnano. Venerdì prossimo, meteo permettendo, abbiamo la consueta apertura dell'osservatorio astronomico e torniamo a parlare di funghi, 15 aprile, in sede, con le forme più strane di funghi che sono state ritrovate in natura. La natura ha una fantasia scatenata e anche con i funghi si è divertita a inventare delle forme veramente fuori dal comune. Lunedì 6 maggio invece una serata dedicata alla natura, alle fioriture sul Col del Nibolè, nel Gran Paradiso, e una bella serata per fare anche un'escursione virtuale in queste zone. Replichiamo l'apertura dell'osservatorio il 10 di maggio, venerdì, e chiudiamo il ciclo delle conferenze primaverili qui in questa sala venerdì 17 maggio con una serata dedicata alla ricerca di una nuova Terra. Quindi andiamo a esplorare i pianeti extrasolari e tra questi quelli che hanno una consistenza rocciosa come il nostro pianeta, hanno le dimensioni simili al nostro pianeta, si trovano magari in una zona abbastanza comoda per lo sviluppo della vita e vedere se troviamo un altro pianeta simile al nostro che può eventualmente ospitare anche la vita. E sempre nei nostri prossimi appuntamenti vi segnalo, se qualcuno si è chiesto come si fa la pasta, non mangiarla, però lo sappiamo fare tutti, ma proprio fabbricarla, abbiamo una visita guidata al pastificio di Limbiate, il pastificio Cerrati, mercoledì 8 maggio alla sera, ci si può prenotare al numero telefonico che vedete lì oppure sempre tramite il nostro sito, la pagina degli eventi, c'è il modulo per l'iscrizione. La partecipazione è gratuita, si andrà con i mezzi propri, non organizziamo un pullman per andare all'inviata. Io sono sempre a battere cassa verso i soci, verso chi ha piacere a aiutarci nelle nostre attività, e questa sera parliamo con il dottor Cozzi, è un astronomo, ricercatore di supernove, ricercatore di asteroidi, è stato per parecchio tempo astronomo residente in Messico. Questa sera parliamo della freccia del tempo, soprattutto perché non riusciamo a fare i viaggi nel tempo. C'è da fare, per esempio, anche soltanto un uovo che ci cade sul pavimento della cucina, perché non può tornare indietro e riformarsi e riformare l'uovo intero. Questo è il senso della freccia del tempo. E a proposito di uova, non mi resta che augurarvi una buona Pasqua. Buona serata.
Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi e soprattutto con l'argomento di questa sera, grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Ringrazio gli amici dell'Antares che ogni anno mi invitano in questo splendido posto con un pubblico sempre interessato alla scienza, in particolare alla scienza relativa all'astronomia. Parliamo di tempo. Non è un argomento facile questa sera. La cosa che io ho trovato più difficoltosa è stata il trasferire i concetti, trasformare i concetti troppo difficili in concetti semplici senza stravolgerli. Non devo, come ogni buon insegnante, non dobbiamo dimostrare che noi sappiamo le cose, ma dobbiamo trasmettere la nostra conoscenza. Ci ho provato e adesso vedrò insieme a voi se il mio scopo è stato raggiunto, quello perlomeno di affascinarvi e di farvi uscire da questa sala non con delle risposte ma con delle domande. Non parleremo ovviamente di orologi, non parlerò ovviamente di come si misura il tempo, questa mi sembra una cosa piuttosto banale, anche se poi non è così vero, ma andiamo a vedere proprio il tempo, cercare di capire che cos'è il tempo e soprattutto perché, a differenza di tutte le altre grandezze fisiche che noi conosciamo, è una grandezza fisica in movimento e in movimento in una sola direzione. Non sappiamo indicare qual è la direzione, ma sappiamo che va avanti e non è possibile farlo andare indietro. E allora, la prima cosa che mi viene in mente è come freccia del tempo è appunto un treno. Un treno ha una direzione, questa è proprio una freccia. Tra l'altro la freccia rossa è un treno che non va mai all'indietro, va sempre in avanti, perché ha la motrice da una parte e dall'altra, va sempre in avanti, però riesce a fare i percorsi all'indietro. Nella nostra testa, invece, il tempo va sempre, sempre avanti. Vedremo con delle affermazioni in un certo senso banali, da un altro punto di vista, direi filosoficamente profonde, come ve ne butto lì una, noi riusciamo a ricordare il passato. Nessuno di noi riesce a ricordare il futuro. Dico a prevederlo, ma anche lì non ci riesce nessuno. Ma nessuno di noi ricorda il futuro. Ricordiamo tutti il passato. Mentre possiamo, con un automobile normale, innestare la retromarcia e tornare indietro. La Terra, se noi andassimo a invertire la direzione del tempo, la Terra oggi ruota intorno al Sole in una certa direzione, invertendo la direzione del tempo, tornerebbe indietro esattamente sulla stessa orbita, compiendo una retromarcia perfetta, e potremmo ripetere l'orbita esattamente come è stata fatta. Ci sono delle cose invece che assolutamente non tornano indietro, come diceva prima Franco, se mi cade un uovo, se mi cade un bicchiere, quel bicchiere, maledizione, non ritorna più intero. Anche se ne faccio cadere un milione, non ritornano più interi. Diamo qualche definizione di tempo, giusto per entrare in sintonia con questo argomento. Definizione che all'inizio cercheremo semplicemente su un vocabolario, cercheremo nella nostra testa e poi cercheremo invece di dare una definizione fisica di tempo. Innanzitutto si diceva com'è il tempo, lasciando perdere nel nostro caso che in Italia intendiamo anche il tempo come il tempo meteorologico, ma questo è solo una nostra analogia. In realtà il tempo è qualcosa che affrontiamo ogni giorno, che è semplice capire, cioè se un bambino ci chiede papà cos'è il tempo, noi non siamo in grado di spiegarlo. È più facile spiegare che cos'è, per chi è credente, che cos'è Dio, ma che cos'è il tempo, ci sembra una cosa, dice, è facile, poi quando ci proviamo non ci riusciamo. Sant'Agostino diceva, lo so fino a quando non me lo chiedono, quando me lo chiedono non sono in grado di spiegarlo. Oppure la domanda, che cosa faceva Dio nel tempo prima Quindi prima già un concetto di tempo, prima dopo già un concetto di tempo, prima di creare l'universo, lui rispondeva, preparava l'inferno per chi fa domande come queste. Ripeto, anche nella scienza una definizione di tempo compatta e robusta, quindi breve, sintetica, che cos'è la velocità? La velocità è semplicemente lo spazio che io riesco a percorrere in un determinato tempo. Ho dato la definizione fisica di velocità, precisa, spazio, quindi una dimensione, una distanza, che riesco a percorrere in un determinato tempo. Che cos'è la massa e la quantità di materia? Prima abbiamo visto la massa della via, che cos'è la massa? È la quantità di materia pesata con una bilancia, con quello che volete, ma col tempo non è una cosa così semplice. Tant'è che spesso utilizziamo il tempo come espressione. Io credo che stasera di averlo già ripetuto almeno una cinquantina di volte questa parola. Il tempo si era fermato, adesso non ho tempo, ci è voluto molto tempo. Un poeta scrisse, settembre andiamo, è tempo di migrare. Ho completato la gara a tempo di record. Se leggiamo i Vangeli, iniziano tutti con in quel tempo. Quindi è un concetto che entra nella nostra vita ogni istante, proprio così. Lo vedremo fra un attimo, voi siete venuti qui in un certo punto, ma anche in una certa ora. Se foste venuti qui alle 3 del pomeriggio, certamente non trovavate questa conferenza. Cerchiamo definizioni appunto sui vocabolari. Definizione fisica, Einstein scrisse una grandezza fisica misurata dagli orologi. Oppure, qualcuno dice, John Wheeler era un fisico teorico, diciamo delle particelle, qualcosa che impedisce che tutto accada contemporaneamente. Anche dal punto di vista medico, sempre in ambito scientifico, è in un certo periodo durante il quale si fa qualcosa. Oppure qualcosa di più specifico, che è assolutamente una definizione astratta, è appunto questo, un continuo che manca di dimensioni spaziali. Ricordiamoci, cominciamo a memorizzare questo fatto, dimensioni spaziali e grandezza fisica, perché torneremo a parlare di questa cosa. L'indefinito continuo progresso dell'esistenza e degli eventi nel passato, presente e futuro, considerati come un tutt'uno. Una quantità continua e misurabile di eventi che si verificano in una sequenza, oppure un sistema non spaziale, anche in questo caso, in cui gli eventi sembrano accadere in una successione irreversibile. Insomma, se non avessimo guardato i vocabolari, forse avremmo concetti più chiari nella nostra testa. Una cosa è certa, già tanti anni fa le riviste scientifiche scrivevano, e questo è un senso unico, come quello che appare sulla locandina della conferenza, in questo caso un senso unico a doppio senso, e sotto si scrive che nell'universo di Newton e di Einstein il tempo andava in avanti e indietro senza nessun problema. Le particelle, se voi invertite il tempo, Newton, se invertiamo il tempo e le orbite vanno lì indietro, ma non c'è nessuna differenza, non riesco a distinguere da che parte vanno. Eppure sembra che il tempo abbia una direzione ben precisa e che per la maggior parte degli eventi nell'universo non possa mai tornare indietro, anzi, che irreversibilmente, senza che noi possiamo fare qualcosa, procede inesorabilmente in avanti e, diciamo così, deteriora il nostro universo. Ma è una realtà o è un'illusione? Qualcuno, fisico, scrive, intervista il tempo, ora sappiamo che non esiste. Il fisico Carlo Rovelli, tra gli ospiti di punta del Festival della Scienza di Genova, spiega perché la fisica ha superato il concetto di tempo. È la dimensione della vita, ma secondo la scienza, queste sono parole di Einstein, è soltanto una tenace illusione. Einstein scriveva appunto, un giorno, parlando della relatività del tempo, Einstein disse, quando siedo un'ora con una ragazza, mi sembra che il tempo voli. Invece se mettete una persona per un minuto in una posizione scomoda, lui fece l'esempio su una stufa accesa, anche se ci sta un solo minuto, quello sembra un'eternità. E quindi il tempo è solo un concetto che esiste nella nostra mente. Un concetto che spesso fa paura, tant'è che se noi pensiamo, anche dal punto di vista astronomico, all'uomo sapiens, quindi l'uomo dotato di intelligenza, non un animale qualsiasi, l'uomo che si rendeva conto della propria esistenza, si faceva delle domande, a un certo punto ebbe paura del provenire del tempo. Pensiamo ai popoli che stavano soprattutto al nord, nel nord dell'Europa, quando vedevano il ciclo del sole di mese in mese, che il sole sempre più tardi sorgeva e sempre più tardi tramontava, perché, che so io, dall'estate ci si avvicinava all'inverno, cominciava ad avere paura, perché dice il sole lentamente sta sparendo, tornerà. Non lo so, ci siamo inventati appunto la soluzione ciclica che c'è nell'orologio, non sono fatti così, i primi orologi erano appunto forme di ciclo prima dell'orologio digitale, ma anche se noi oggi guardiamo l'orologio digitale che abbiamo al polso o quello che abbiamo sul telefono, quando segna che sono le 16:30, nella nostra testa automaticamente andiamo a ricostruire questa figura, perché sappiamo che quando indica mezzogiorno è quasi ora di pranzo, sappiamo che quando indica le 8, che la lancetta è di là, è ora, che so io, di cena e di vedere il telegiornale. Anche se sul telefono leggiamo dei numeri 19:52, immaginiamo nella nostra testa che lì c'è una lancetta del nostro orologio. Una analogia, ovviamente, è stata fatta in questo caso con la Terra che orbita intorno al Sole, o in passato, diciamo fino a Galileo, con il Sole che orbitava immaginariamente intorno alla Terra, quindi questo ciclo che domani ritorna, quindi una cosa che si ripete, non ci fa paura il passare del tempo, ma è solo un'illusione questa, perché il tempo effettivamente passa. Tant'è che appunto Stonehenge venne fatto proprio per andare a misurare e a sperare. Sappiamo che il Sole è arrivato al limite della sua diciamo così, del suo ritardo nel sorgere e nel tramontare, da domani rinizia la primavera con gli allineamenti appunto per fare queste osservazioni, per ridare speranza e una nuova vita. Ma è solo una tenace illusione, quindi è solo un'illusione della nostra testa, il tempo in realtà è una cosa che non esiste, non è assolutamente vero. Perché? Perché la natura evolve, noi non possiamo dire che rimaniamo lì, la natura evolve, noi eravamo delle scimmie. E col passare del tempo, milioni di anni, siamo diventati quello che siamo adesso e forse diventeremo dei robot. Quindi la natura non torna indietro. Questo è un processo irreversibile. Se ci vogliamo scherzare sopra, eravamo partiti in questa posizione, diciamo così, piuttosto ingobbita, adesso siamo così, il nostro futuro, per chi la vuole vedere da un punto di vista proprio allegorico, potrebbe essere questo. Ritorneremo gobbi, ma decisamente in un modo diverso. È una tenace illusione, è irreversibile, oppure è reversibile e ritorneremo così? Ma in realtà il tempo lo percepisce solo l'uomo, e non è vero, non è vero neanche che è un'idea della nostra testa, e non è vero neanche che il passare del tempo, sì, è vero, lo capiamo, è così, perché la percezione antropica del tempo, quindi antropica dell'uomo, è assolutamente una storia. Come diceva Einstein, dice, mi è sembrato, nulla, mi dispiace per Einstein, ma nulla di più sbagliato. Perché? Perché io ho anche una percezione, lo dicevo prima con Franco appena sono arrivato, ho una percezione antropica della temperatura. Io sono in maglietta, qualcuno ha la giacca a vento. Fa caldo o fa freddo? Non possiamo fidarci di quello che dice un uomo. Ma la stessa cosa è la percezione antropica dei colori. Chi purtroppo è daltonico non vede la distinzione di tutti questi colori, ma anche nella scienza, se pensiamo alla classificazione delle stelle, che sono di colori diversi, quindi le classi spettrali delle stelle, inizialmente era fatto con l'occhio umano. Poi ci si rese conto che il blu per una persona non è poi così tanto blu per un'altra persona, soprattutto col passare degli anni i nostri occhi smettono di percepire così tanta differenza tra il blu e l'azzurro, i nostri colori si appiattiscono un po' e appunto viene ideato uno strumento per misurare effettivamente i colori delle stelle, ma anche la percezione delle distanze e della dimensione. Questa non è un'illusione ottica, è semplicemente una foto fatta in prospettiva di cui questo ragazzo sembra alto come Colosseo. La percezione, comincio a dirlo anch'io, ho superato i 40 anni e chi ne ha più di me si renderà conto che sembrava ieri che fosse Natale ed è già Pasqua. Ogni anno passa sempre più velocemente. Se lo chiedete a un bambino di 3 anni, non è così. Perché? Perché un bambino di 3 anni deve aspettare un terzo della sua vita per far passare un anno. Una persona di 50 anni aspetta solo il 2% della sua vita per far passare un anno. Spesso, se qualcuno di voi ha figli o nipotini piccoli, a 4 anni dicono: ma io quando ero piccola, e solo 4 anni, io quando ero piccola, si ricorda, perché, ragazzi, è raddoppiato la proprietà. Un bambino che passa dai 2 ai 4 anni raddoppia la proprietà. È come se uno dai 40 passasse agli 80 anni per raddoppiare l'età. Quindi la percezione antropica del tempo è semplicemente una cosa sbagliata detta da Einstein, che non ha nulla a che fare con la scienza. Quanto è un secondo? È pochissimo un secondo. Provate a chiederlo a questo ragazzo quanto è un secondo. È un'eternità, perché corri 100 metri in 9,99, un secondo è il 10% della gara. Il 10%. Come se nella vita di una persona, in un anno, fosse un mese e mezzo. Per questo vale un secondo. Quindi la concezione del tempo, proviamo a perdere il treno per 3 minuti. L'ho perso, ragazzi, non solo 3 minuti, ma l'ho perso. E sperando, sempre riprendendo la locandina della conferenza di questa sera, io spero alla fine che non vi finiate tutti così, che la percezione del tempo sia mamma che noia. Quando una cosa è noiosa, il tempo sembra non finire mai, quando siamo in attesa. Se ci stiamo divertendo, quindi lasciamo stare la percezione del tempo. Il tempo è una grandezza fisica, come la distanza, come la massa, come la velocità, come la temperatura, come qualsiasi altra cosa. Non è una semplice illusione della nostra mente, ma la proprietà misurabile di un fenomeno. Quindi questo ci dà, a latere di tutte quelle definizioni che abbiamo dato inizialmente, anche confusionale, ci dà una definizione scientifica. Il tempo è una grandezza fisica. Vediamo la lunghezza, senza andare nel microcosmo, però lunghezza di un dito, lunghezza di un campo da calcio, altezza del Monte Everest, ci spostiamo nell'astronomia, sono tutte, ancorché abbiano ordini di grandezza differenti, dobbiamo metterli in fila 41 zeri per andare dal neutrone alla distanza della galassia più lontana visibile, però sono tutte grandezze misurabili. Si chiama metro. Oppure misuriamo la massa senza andare dall'elettrone, pesiamo un batterio di quelli che ci sono sulla Luna, pesiamo una zanzara, pesiamo una persona, pesiamo il Sole o pesiamo la galassia. E nel tempo possiamo fare la stessa cosa. Quindi è una grandezza fisica ben definita. Un giorno, certo, è un giorno terrestre. Un giorno su Marte dura quasi uguale. Un giorno su Giove dura 10 ore, ma è comunque una definizione. È un anno, sì, è vero, è un anno terrestre, ma questo non significa niente, è a latere della definizione fisica. Non è che sulla Terra è così. Un secondo sulla Terra è un secondo su Marte, ed è un secondo sulla galassia più lontana. Magari sulla galassia più lontana avranno dato una definizione diversa di tempo, come sarà una definizione diversa di massa. Franco prima ci ha fatto vedere quanto pesa la galassia in masse solari. Inutile dirvi quanti chilogrammi è una galassia. Prendiamo come unità di misura il nostro Sole, non perché ognuno di noi ha un'idea di quanto sia il Sole, però quanto pesa un autobus? Come 10 automobili. Abbiamo un'idea di quanto pesi un automobile, non è necessario pensare esattamente, però l'idea ce l'abbiamo. Tant'è che il Bureau Internazionale dei Pesi e delle Misure, nelle sue definizioni appunto di grandezze fisiche, include benissimo anche il secondo, quindi il metro, il chilogrammo, il secondo. E attenzione, una volta il secondo era definito come 1 su 86.400 giorni, quindi la 86.400esima parte del giorno, riferito al nostro giorno. È una grandezza fisica terrestre, troppo antropica. Oggi la definizione invece è data dalle oscillazioni, il periodo di oscillazioni della radiazione, insomma, abbastanza complessa, ma è una definizione universale. Non è più legata alla Terra, a quello che è sul nostro pianeta. L'atomo di cesio 133 è l'atomo di cesio 133 sulla Terra, su Marte, su Plutone, su Proxima Centauri, sulla galassia di Andromeda, nell'ultima galassia dell'universo. Quindi è una definizione universale. E non è solo l'uomo, come abbiamo visto prima, che percepisce il passare del tempo, perché anche gli esseri non viventi col tempo evolvono. La nostra Terra è partita 4,5 miliardi di anni fa come una sfera incandescente e si è evoluta sviluppandosi la vita, ma anche crescendo e modificandosi da un punto di vista geologico. La deriva dei continenti non è una cosa viva, non è un soggetto biologico come lo intendiamo noi, quindi non è che un soggetto intelligente, il concetto di vita è legato col tempo. No signore, qualsiasi cosa sente il tempo, quindi non è solo una nostra percezione. E anche nel più grande. Le stelle evolvono. Una stella come il nostro Sole nasce, evolve e diventerà una nana bianca e soprattutto non può tornare indietro. La deriva dei continenti, l'Africa si è separata dall'America meridionale. L'India è partita dal polo sud, si è scontrata con la placca euroasiatica e ha formato l'Himalaya. Non tornerà indietro. Possiamo aspettare tutto quello che vogliamo, ma non tornerà indietro, continuerà ad andare avanti, si spostano sempre. La Sicilia, sulla placca africana, spingerà sempre contro la placca europea. Le zone dei terremoti saranno sempre lì in movimento, fino a quando, forse fino a quando il nostro pianeta non si raffredderà completamente e il nucleo diventerà solido. Non è solo una stella che evolve, ma sono tutte le stelle dell'universo che evolvono e sappiamo come evolvono, quindi abbiamo un certo senso la direzione, riusciamo a prevedere come andrà a finire, ma sono lì e tutte queste stelle lentamente moriranno, tutte queste stelle, chi più velocemente, quelle che stanno qui, chi più sotto, morirà e non si tornerà indietro, perché quando io metto della materia in una nana bianca che ha una vita di 100 miliardi di anni, io devo aspettare 10 volte l'età dell'universo perché questa forse diventi qualcos'altro e non si torna indietro. Ci basta? No, perché anche le galassie che nascono come spirali, l'abbiamo visto più volte in questa sede, nascono come spirali, procedono, collidono tra di loro e diventano ellittiche. Le galassie ellittiche non ritornano a essere spirali perché dentro lì ci sono delle stelle che si sono evolute e non possono più diventare stelle blu. Queste galassie che si scontrano non possono più separarsi e diventare due galassie distinte. Un ammasso di galassie, le strutture più grandi dell'universo, evolvono in una direzione, diventano sempre più compatti, quindi costruendo galassie per gli scontri sempre più grandi e non galassie più piccole. Il nostro universo è in espansione. Siamo partiti dal Big Bang. Sono passati quasi 14 miliardi di anni e siamo oggi qua, a Legnano, dopo 14 miliardi di anni. Non torneremo indietro. Definizione fisica. Il tempo è la quarta dimensione. Oi oi oi. Qua cominciano le difficoltà. Questo è un ipercubo. Che cos'è un ipercubo? Allora, se noi prendiamo questo vino, che circa 100 anni fa scrisse la sua famosa teoria della relatività. In questa formula qua sotto, che io non sto a spiegarvi, non perché ci vorrebbe troppo tempo, ma semplicemente perché non l'ho capita. Comunque, qua dentro, questo vino ci dice che lo spazio e il tempo non sono più separati. Lo spazio e il tempo sono la stessa cosa, tant'è che il matematico Minkowski scrisse la concezione di spazio e di tempo dopo la relatività di Einstein, che desidero esporvi sono sorte dal terreno della fisica sperimentale. E in ciò sta la loro forza, quindi sono dati sperimentali, non è una fantasia che deve essere verificata. D'ora in poi lo spazio sarà qualcosa unito al tempo. Non posso più considerare il tempo separato dallo spazio e viceversa. Ora, mi è chiaro, perché è nella mente di chiunque, che non sia un matematico, che ragionare con ipersfere e ipercubi sia molto difficile. Noi siamo abituati a ragionare in tre dimensioni. Prendiamo come esempio questa stanza. La chiamiamo larghezza, altezza e profondità. Siamo in tre dimensioni. E la quarta dimensione dov'è? Io non ve lo posso dire. Perché in qualsiasi direzione io vado a puntare il mio braccio, rimane all'interno di questa stanza. Certo, lo posso puntare anche in una direzione intermedia, ma la direzione del mio braccio è sempre descritta da una parte di larghezza, una parte di altezza, una parte di lunghezza. Insomma, nei nostri arti cartesiani, anche che sia abbastanza difficile disegnare in tre dimensioni sulla carta, è x, y e z, insomma, disegno con un po' di prospettiva un cubo e dico che questo punto può essere benissimo descritto dalle coordinate x, y e z. Se camminate lungo le strade, spesso trovate delle targhette sui muri delle case e sotto c'è un idrante con delle frecce che dicono: allora, se volete l'idrante e la cosa per chiudere l'acqua, dovete scendere di 2,80 m, misurato così, e andare là di 80 cm. Vi do le coordinate per trovare esattamente dove è il punto. Se prendiamo il nostro GPS e facciamo una gita in montagna, ci dice longitudine, latitudine e altezza. Ci dice anche l'ora. Facciamo un passo indietro. Come facciamo a rappresentare tre dimensioni in due? Semplicemente prendiamo un proiettore. Io qui ho una cartina dell'Italia. Ho sintetizzato la cartina dell'Italia. L'Italia su questa cartina. Posso prendere il proiettore e proiettare la Terra su un piano. Ho trasformato le tre dimensioni in due. Perché ci serve questa cosa? Perché noi stasera faremo un trucco per ragionare nella quarta dimensione. Tre dimensioni le riduciamo a due, le proiettiamo su un piano e le riduciamo a due. Questo lo possiamo fare. E viaggiamo nella terza, che poi è il viaggio nel tempo. Certo, se abbiamo un cavallo non lo dobbiamo appiattire sotto una presa, lo dobbiamo proiettare. Questo è un metodo un po' crudele per trasformare il mondo da tre dimensioni a due dimensioni. Immaginiamoci però a questo punto noi in tre, da tre dimensioni a due, quindi facciamo un viaggio a Flatlandia. Flatlandia è un universo bellissimo dove tutti stanno su un foglio di carta. Gli uomini stilizzati che disegnavano da piccolo, no? La testa, le due gambine, così, alla femmina mettevamo anche il gonnellino, quello che fanno i bambini, benissimo. Questi sono due uomini che stanno su un foglio di carta. Se io prendo una sfera che è in tre dimensioni, questa sfera la faccio attraversare in Flatlandia, uno di questi potrebbe dire: che diavolo è questo? Perché se prendiamo una fetta di sfera, non è nient'altro che un'impronta. Prendiamo una mela, una palla, la schiacciamo sul tavolo, guardiamo da sotto se il tavolo è vetrato e vediamo una cosa piatta. Questi vedono una testa. Dice: eh sì, guarda, è un piede piatto, è una testa senza niente, solo un piede. Se questo amico gli dice: scusa, ma questo è un oggetto di tre dimensioni. Ah, di tre dimensioni, bravo, è un oggetto di tre dimensioni. Ma in che direzione è la terza dimensione? Questi due omini sono schiacciati nella carta. Possono alzare il dito e dire: guarda che la terza dimensione è lì su. Immaginiamo che questo piano sia il nostro universo. Siamo tutti schiacciati in questa parte. Caro, esco a prendere il latte. In realtà esci dallo spazio. Poi quando torni indietro dici: dove sei stata? Nella terza dimensione. Sei stata da sola? Sì, nella terza dimensione. Ma dai, e dov'è? Se voi siete schiacciati in un foglio di carta, come fate ad alzare il dito e dire dove è la terza dimensione? Non riusciamo. Quindi per lo stesso motivo io non riesco a indicarvi con la mano dov'è la quarta dimensione, perché è al di fuori, è nell'ipersuperficie, quindi una superficie non è l'iperspazio, in questo caso è l'ipersuperficie, perché ci siamo spianati su due dimensioni. Ora prendiamo un cubo di tre dimensioni, lo proiettiamo, come abbiamo fatto prima con la terra e col cavallo, sul foglio. E ovviamente se io incrocio cubo trasparente in cui sono indicati solo, diciamo, gli spigoli, se io incrocio questa superficie, ovviamente la sorgente di luce, questa superficie la incontrerà un diverso e sul piano mi proietterà questa figura. Se fosse una cornice, proprio una cornice, questi sono i due uomini di Flatlandia che si vedono questo oggetto. E dico: che cos'è quello lì? È un ipercubo. Ecco questa figura. l'iperspazio proiettato, se noi vedessimo un oggetto fatto così, quindi tridimensionale, un oggetto fatto così non è nient'altro che un ipercubo proiettato su tre dimensioni nel nostro ambiente. Attenzione, perché l'iperspazio ci servirà per due motivi: uno, per viaggiare nel tempo, lo vedremo fra poco, e due, perché può essere che l'iperspazio sia molto vicino a noi. Se io torno indietro e mi metto qua, la superficie diciamo che sta un millimetro più in su, ma semplicemente
se io prendo questo foglio, la distanza tra Bolzano e Palermo è tanto così, ma se io questo foglio lo piego, la distanza tra Milano e Palermo è lo stesso di questo foglio. Però una formica che sta a Bolzano e vuole camminare fino a Palermo deve fare questo tragitto, impiega, che so io, 30 centimetri, fa un centimetro al secondo, impiega 30 secondi. Se la formica riuscisse a fare un salto nell'iperspazio, anzi, vediamolo così, deve fare un salto nell'iperspazio, un centimetro, impiega un secondo, però è andata in un'altra dimensione.
Allora, di questo cubo noi diciamo, ma ragioniamo già in quattro dimensioni, il nostro cervello è già in versione 4D, mamma mia, dopo Windows 10 adesso è il cervello 4D. Sì, perché se prendo qualsiasi cosa, la conferenza di questa sera, ma il biglietto di Franco quando è andato a Londra, un matrimonio, lo spettacolo dei Legnanesi, non solo c'è il luogo, ma c'è anche l'ora. Se voi andate da dentista, via Garibaldi 24, terzo piano, ore 16. Se voi andate via Garibaldi, terzo piano, ore 21, la porta è chiusa. Mentalmente siamo andati nella quarta dimensione. Qual è il problema? Che via Garibaldi 34, terzo piano, c'è oggi, c'è domani, c'è dopo, finché non viene più il palazzo, e le 16 di oggi, domani non ci sono. Non sono le 17, no, sono già passate, non tornerà più via. Questo onestamente è difficile da rappresentare, più della quarta dimensione. Allora, proviamo a pensare in quattro dimensioni, come detto prima, usandone solo tre. Ecco qua, appunto, la nostra proiezione. E in questo caso, cosa facciamo? Anziché usare tre dimensioni, ne usiamo due, x e y, x e y. Sulla Z ci mettiamo il tempo e viene fuori una struttura a cono, che è questa. Il nostro iperpiano, quindi questo è lo spazio a tre dimensioni, io l'ho ridotto a un piano, maledizione, questo piano si sposta nella quarta dimensione, in questo caso diciamo che il tempo in nostro caso va verso l'alto, si sposta verso l'alto, è un piano che si sposta verso l'alto e indietro nasce il passato, davanti si trova il futuro. Perché non è tutto piano e va su completo, come se fosse proprio tutta la superficie, ma va su a cono? Va su a cono perché il tempo viaggia alla velocità della luce. Quindi io non posso stare in questo punto, perché questa è la velocità della luce. Il tempo, diceva Einstein, luce e tempo, velocità della luce, spazio e tempo sono correlate tra di loro. Io più veloce della luce non posso andare. La velocità della luce io la vedo qua sotto e mi definisce questo angolo. Se fosse infinita andrei su con un cubo, ma siccome non è infinita e soprattutto non la posso superare, vado su con un cono. Mamma mia che confusione. Facciamo un po' di chiarezza. Allora, qui c'è lo spazio, iperpiano presente, quindi noi viviamo su questo piano, nel presente, noi non viviamo nel passato e non viviamo neanche il futuro. Il presente è adesso, mentre vi sto parlando. Mentre vi sto parlando, che ho detto un secondo fa, è già nel passato. Ci stiamo spostando verso l'alto e non torniamo indietro. Ci sono altre cose che ci ha detto questa equazione incomprensibile. Se io viaggio alla velocità della luce, quindi mi muovo vicino a quel bordo, a quel cono, mi accorgo che due eventi, anzi in questo caso tre eventi, guardiamolo qua, nella prossima, quando questo è V0, quando lampeggiano, sono eseguiti esattamente nello stesso tempo, a 10 adesso, avvengono nello stesso tempo. Se io mi muovo a 0,3 velocità della luce in una direzione, oppure vado in retromarcia dall'altra parte, i tre eventi avvengono in momenti diversi. Attenzione, non si tratta di una cosa come i fuochi d'artificio, che più sono lontani, più è ampia la differenza tra quando vedo il lampo e quando sento il botto. Durante il temporale, fulmine e tuono sono contemporanei. Ma il fulmine viaggia a 300.000 km al secondo, lo vedo subito. Il tuono viaggia a velocità del suono, 300 metri al secondo, non 300.000 km, non 300 milioni di metri, ma 300 metri al secondo. Quindi vedo il lampo e poi percepisco il tuono. Fuochi d'artificio, più sono lontani, ma mi bastano 50 metri per vedere la differenza tra il lampo, l'esplosione del fuoco e il suono che sento. Questo no, questo è un suono percepito in ritardo, perché la velocità del suono è finita e, diciamo, limitata, percepibile dalla mente umana. Una supernova che esplode a distanza di 100.000 anni luce arriva a noi 100.000 anni dopo che è esplosa. Se noi fossimo a metà strada tra la Terra e la nebulosa e la Crab Nebula, l'avremmo vista, questa qui, a metà della distanza. Ma l'evento è successo al tempo X. Abbiamo solo impiegato del tempo per ricevere l'informazione. Come si dice, anziché la mail ci arriva la lettera via posta. La mail o la lettera è stata spedita in quel momento. Nello spazio, invece, se io viaggio alla velocità della luce, queste righe sono le righe verdi, quindi il reticolo verde, sono il reticolo di contemporaneità, di accadimento dell'evento. Se io mi muovo alla velocità della luce, se sono fermo, questi tre sono uguali, se mi muovo alla velocità della luce, avvengono, comunque, non alla velocità della luce non riesco a muovere, ma a velocità paragonabili, insomma a velocità relativistiche, avvengono in momenti diversi. Ma avvengono in momenti diversi, non è che li percepisco in momenti diversi. Perché? Perché la velocità mi piega lo spazio-tempo. Non solo la velocità, ma anche la massa. Einstein disse che la gravità, la Terra, non ha la forza di gravità. No, la gravità è semplicemente una piegatura dello spazio-tempo. Oh mamma, che confusione. Ok, ragioniamo sempre come prima. Questo è il nostro spazio. È un reticolo piano. È il lenzuolo che abbiamo a casa. Andiamo a casa, togliamo le lenzuola dal letto, prima di andare a nanna, e in quattro le tiriamo sui quattro angoli. Immaginiamo che la superficie fatta da questo telo sia il nostro spazio vitale. Noi viviamo lì, siamo sempre in Flatlandia, viviamo lì. Poi ci mettiamo un ferro da stiro in mezzo. Il lenzuolo si imposta. E se qualcuno lancia una pallina da una parte all'altra del lenzuolo, finché il lenzuolo è tirato, la pallina va dritta. Quando c'è il ferro da stiro, la pallina va storta. Questa curvatura non la dobbiamo immaginare come se fosse, oh ma mi si è schiacciata l'automobile, ho pestato la carrozzeria e andato indietro. No, questa curvatura, per così, è una curvatura, diciamo, temporale, sul tempo. Tant'è che la Terra e la Luna sta in orbita intorno alla Terra, semplicemente perché è sulla curva del Vigorelli, come un ciclista, sulla curva del Vigorelli che viene dentro il ciclista. E anche la Luna, ancora piccola, riesce a infossare lo spazio-tempo. Più la massa è grande, questi sono i pianeti, più lo spazio-tempo è infossato. È vero, sono due dimensioni quelle che ho rappresentato con l'infossamento nella terza dimensione. Noi dobbiamo immaginarlo come se fosse nell'iperspazio. Ma è una cosa vera? Sì, Einstein aveva detto così, ma l'abbiamo verificato. Sì, signore, una galassia molto lontana emette la sua luce. Se la sua luce durante il percorso viene a passare abbastanza vicino, la luce dovrebbe seguire queste righe. Passa abbastanza vicino a un ammasso di galassie, la luce viene curvata. La luce viaggia dritta. Ma viaggia dritta rispetto a cosa? Viaggia dritta rispetto alle linee, ma se ho curvato le linee dello spazio-tempo, la luce segue le linee dello spazio-tempo. È come se fosse sui binari. Uno sciatore di fondo è dentro dei binari, un treno è dentro dei binari, però sembra di non volante il treno, eppure quando curva, curva. Sembra che il macchinista sono i binari che lo seguono. Benissimo. Questa cosiddetta luce distorta, ragazzi, sta cosa fa? Vero? Questi archi non sono difetti dello Space Telescope, ma è semplicemente la luce emessa da questa galassia che ha curvato nello spazio-tempo. Vi dirò di più, che questi archi sono blu, perché non solo ho curvato la luce, ma ho anche curvato il tempo. Quindi mi arrivano prima, li ho compressi. Questa dovrei vederla rossa, perché è lontana, eppure io la vedo blu. Ho accorciato il tempo di arrivo verso di me, perché ho piegato lo spazio-tempo. Non solo, è stato dimostrato, verificato nei satelliti, che una massa che ruota non solo curva lo spazio-tempo perché è una massa, ma lo trascina, come se fosse una palla impigliata da una rete, e questa rete la trascina, quindi trascina lo spazio-tempo. Curvando lo spazio-tempo, il tempo rallenta. Quella formula che abbiamo visto prima, l'abbiamo semplificata qua dentro, ora ve la spiego in un secondo, perché in matematica, è vero, richiede un po' di attenzione, ma una formula matematica spesso riesce nella nostra mente a suscitare un concetto difficile, trasformare in un concetto semplice. Io dico che il tempo misurato sulla Terra non è tanto che il tempo misurato da fuori moltiplicato per questo fattore, dove questo è un raggio chiamato raggio di fasci e questa è la distanza che sono. Più questa distanza si avvicina a un raggio critico, più questo rapporto diventa 1. Ora immaginiamo, questo va bene, vale quello che vale. Io ho 1 meno. Questa è una cosa positiva. Quindi se io dico che il tempo da me, quello è 0,9, da me passano 10 secondi, per te ne sono passati 9. Io più mi avvicino a un rapporto 1, quindi questo raggio, la distanza a cui mi muovo è vicina a questo raggio, più questo valore diventa 1. Quindi non è 1 meno poco, ma diventa quasi 1 meno 1. A 1 meno 1, questo è 0. Giusto? 1 meno 1, la radice di 0 è 0. Quindi il tempo che vedo dentro è 0, si ferma. Oh, ma è vero che il tempo rallenta sulla Terra? Sì. Con il GPS, lanciate il nostro, ci si è accorti. I GPS sono dotati di orologi atomici, appunto perché devono indicare la posizione, ci si è accorti che gli orologi sulla Terra viaggiano più lentamente di quelli sui satelliti GPS. Perché la gravità sulla Terra, perché siamo più vicini al centro di massa, è superiore a quella a distanza dei satelliti GPS. Misurare, tant'è che i satelliti GPS e gli orologi che ci sono sopra li devono aggiornare, spesso perché non coincidono più con l'ora esatta. Attenzione, il GPS che noi abbiamo sul telefono è, per motivi militari, degradato di una precisione di un fattore 10, perché i militari, i propri militari, sanno esattamente, non dico con la precisione di un centimetro, ma poco ci manca. Tant'è che purtroppo, dobbiamo dirlo, la tecnologia evolve o per la medicina o per la guerra, quando sganciano, non per errore, ma quando sganciano una bomba a guida GPS, quella colpisce con la precisione di un centimetro. Noi spesso, io soprattutto quando vengo a Legnano, fra 100 metri girare a destra, io giro a destra e poi mi accorgo che era quella dopo, 10 metri più in là, e mi perdo come strada. La differenza è stata misurata. Non solo, il nucleo della Terra che sta nel centro senza una gravità pazzesca, su, attenzione, su 5 miliardi di anni, la curvatura non è poi così tanto, ma c'è, su 5 miliardi di anni il nucleo della Terra ha 2 anni e mezzo in meno della superficie. Prendiamo un oggetto più massiccio. Un oggetto più massiccio è il nostro ferro da stiro sul lenzuolo, che non è più un ferro da stiro, ma è l'incudine. Il lenzuolo si curva di più. Prendi un buco nero, che non è nient'altro che una curvatura estrema dello spazio-tempo, e al limite l'orizzonte degli eventi è questo. Quando il buco diventa nero e niente può uscire, è il cosiddetto raggio di sbalzi. Sull'orizzonte degli eventi il tempo si ferma. Se noi fossimo in grado di avvicinarci a un buco nero restando vivi, Arrivando qua, chi è fuori vede l'astronauta fermo lì, op, rimasto bloccato, ma vai avanti col filmato, no, non è andato missione Inter, è proprio lì così, per noi, ma anche per lui, rimane lì in eterno, congelato, in eterno, per lui il tempo è zero. E andando veloce è la stessa cosa, sempre la stessa formula, però, anzi, questa è più semplice, rapporto la mia velocità con la velocità della luce, uno meno qualcosa, se sono piccolissimo, quindi viaggio a 300 metri al secondo e la luce viaggia a 300.000, questo non vale niente, vale zero, ma più mi avvicino alla velocità della luce, più questo fattore diventa grande, tant'è che questo è il fattore di rallentamento, fino a quasi 0,5, 0,6 la velocità della luce non me ne accorgo, se viaggio qua, 0,9 la velocità della luce, il mio tempo si dilata da paura, rallenta. È vero, sì signori, sperimentato, tra le tante cose sperimentate sulla ISS, ci si è accorti che dopo 6 mesi, attenzione, grande conquista, dopo 6 mesi viaggiando a 7.700 metri al secondo, quelli non sono 300.000 metri al secondo, la velocità della luce è 300.000 chilometri al secondo, però in 6 mesi viaggiando a 7.000 gli astronauti sulla ISS invecchiano meno di 0, meno di chi è rimasto a terra. Aspetta, stai facendo confusione però. Prima mi hai detto che il GPS sta lontano dalla Terra e va più veloce, perché sulla Terra c'è la gravità. Adesso mi stai dicendo il contrario. Sì, perché è un effetto combinato. I GPS sono molto più lontani dalla stazione spaziale, quindi la loro velocità è inferiore alla velocità della stazione spaziale. Più sei vicino a Terra, e più devi andare veloce per restare in orbita. Quindi i due fattori, che non è facile sommare, non è facile distinguere, da una parte sulla Terra il tempo rallenta perché sente la curvatura dello spazio-tempo, dall'altra parte se giri veloce il tempo rallenta perché stai girando veloce. Ma è vero anche questo. Il sospetto ci era venuto osservando delle particelle che si chiamano muoni, che vengono generate nella nostra atmosfera dall'impatto con dei raggi cosmici. Il raggi cosmici è una radiazione che arriva dall'esterno, una radiazione ad alta energia, quindi delle particelle ad alta energia che viaggiano nello spazio vuoto, senza interagire con niente. Appena incontrano un atomo di atmosfera, quindi ad altissima quota, intorno ai 30.000 metri, e con i palloni sonda riesco a vederli, mi accorgo che fanno una cosiddetta cascata di questi muoni. Ma la vita del muone, che è una particella che decade, non dovrebbe durare la Terra. Perché è vero che devi fare solo 30 km e viaggia 300.000 km al secondo, ma vivi talmente poco che a questa altezza, quindi ben più in alto della quota di volo di quella che una volta era il Concorde, i muoni dovrebbero sparire. Invece i muoni li conservano in Terra. Allora, la vita media del muone è brevissima. Lasciamo stare i numeri, ci fanno solo perdere, è brevissima. A Terra non dovrebbero arrivare, si dovrebbero disintegrare prima di arrivare a Terra. È come se io versassi qualcosa che mi evapora prima di arrivare a Terra, che non ha fatto tempo neanche di arrivare a Terra e se n'è andata. Eppure vedi perché arrivano a Terra. Come fanno? Perché viaggiano talmente veloci che per loro il tempo rallenta. Ora, se io vivo un secondo e in quel secondo riesco a fare un piccolo spazio, ma se io viaggio veloce, quel secondo dura di più. Il secondo dura un'eternità. Più vado alla velocità della luce, più il mio secondo dura 3, 4, 5, 6 secondi, tant'è che addirittura qui la vita si allunga di 4 volte. Su 1 milione di muoni che partono, senza considerare la dilatazione del tempo, a Terra ne dovrebbero arrivare 0,3. A Terra ne arrivano 49.000. Non ne arrivano 0,5, poi amico, ho sbagliato a misurare. No, ne arrivano 49.000. Il tempo per il muone viaggia più lentamente. Lui sa che deve decadere in X tempo. Ma se il tempo per me viaggia lento, io ho un orologio. Ci vediamo fra un'ora. Mettete di avere un orologio che rimane, viaggia a metà della velocità. Mettete il filmato a velocità 1,5. Un'ora sono 2 ore. Eppure io riesco a farlo. viaggiare più veloce allunga la vita, non in questo modo però, eh. Se non riusciamo a raggiungere velocità quasi relativistiche, la nostra vita, state sicuri, che non aumenta. Torniamo un attimo al nostro Mino. Allora, abbiamo visto che cosa? Che in realtà il tempo lo possiamo anche gestire. Abbiamo visto che il tempo e lo spazio, il tempo non è nient'altro che un'altra dimensione, che questa dimensione in realtà è una dimensione concreta, che riusciamo anche in un certo senso a modificare e che in quella dimensione gli effetti della nostra vita comune, certo, parliamo di stazione spaziale, parliamo di curvatura dovuta alla gravità e così via, ma in un certo senso riusciamo a influenzarlo. La fisica microscopica, questo scrisse alla morte di un amico, scrisse alla moglie di questo amico, dice guarda che non è un problema, se n'è solo andato un po' prima di me, per noi che crediamo nella fisica la distinzione tra presente, passato e futuro è solo un'illusione di morire, perché tanto basta mettere il tempo al contrario e tutto ritorna come prima. In realtà la fisica microscopica, torniamo al discorso iniziale, è simmetrica rispetto alla distorsione del tempo, la natura no. Eccoci qua a quello che si diceva all'inizio. Uno dei fatti più sorprendenti del nostro universo è che le cose cambiano. Abbiamo visto la deriva dei continenti, ma semplicemente abbiamo visto le uova che si rompono, il ghiaccio che si fonde, le stelle che esplodono e ricordiamo solo il passato. Tutto accade in una direzione, consistente, sempre in evoluzione, mai in retromarcia, la freccia del tempo. Perché ha una direzione? Oh, cerchiamo di rispondere a questa domanda. Non è certamente legato alle caratteristiche microscopiche della fisica. Se io inverto il tempo, quindi dal tempo metto un segno meno davanti, la posizione è come io mettessi la posizione davanti, come se guardassi quell'oggetto che si muove in uno specchio. Mi sembra, anziché andare da destra verso sinistra, va da sinistra verso destra. Ma nella meccanica quantistica, nella fisica delle particelle, accade sempre, quasi sempre, questo. Ma e sono solo le uova che si rompono, i frecce del tempo ne abbiamo tante. La freccia armonica, quella elettromagnetica, quella quantistica, anzi anche quella, c'è anche quella quantistica. Quella buchinerica è un termine che ho coniato questa settimana, infatti ho messo dicendo che termine è così, lo vediamo fra poco, simpatico. La freccia del tempo cosmologica, la freccia caonica, anche questo, caos, no, è scritto giusto, caonica, ed è quello che ci darà tante risposte. E finalmente la freccia entropica, quella che fa rompere le uova e le tazzine e non ritornano come prima. Sembra banale, l'abbiamo detto, noi ricordiamo il passato. La nostra memoria funziona all'indietro, in avanti no. C'è qualcuno che pensa di prevedere il futuro, ma vi garantisco non è così. Senza andare dai mali, i film di fantascienza, Minority Report, prevedeva il futuro. Ma le stesse previsioni del tempo sono un tentativo di andare avanti, ma ancorché oggi se vi dicono che pioverà alle 10, è vero, possiamo dire che domani sono abbastanza precise per cui effettivamente inizierà a piovere tra le 9.45 e le 10.15, ma io non sono in grado di dirvi che fuori, fra 12 secondi, un petalo della pianta che c'è lì cadrà a terra. La freccia elettromagnetica. Se noi osserviamo le onde elettromagnetiche, sembra una cosa banale, le onde elettromagnetiche e quelle meccaniche sono naturalmente divergenti. Se prendo la formula fisica dell'equazione delle onde, non la sto a scrivere perché tanto è inutile, ci permette anche l'esistenza di onde convergenti, eppure le onde convergenti non le ho mai viste, non le ha mai viste nessuno. Buttiamo un sasso nell'acqua e le onde saranno divergenti. Onde convergenti non ce ne sono. Naturalmente, certo, se gli metto un riflettore, torneranno come. Ma onde convergenti naturalmente non esistono. Non solo. La causa sembra una banalità, ma non è così. La causa precede sempre l'effetto. Principio di non casualità, ma causalità. La causa precede sempre l'effetto. Se di questo domino io lo vedo cadere, vuol dire che qualcuno è iniziato lì. Attenzione, la causa precede sempre l'effetto. Il viaggio nel tempo, la causa deve precedere. È più facile viaggiare nel passato che non viaggiare nel futuro. La freccia quantistica. Mamma mia, cosa hai scritto? Le funzioni d'onda, ho capito niente. Le funzioni d'onda collassano e non scollassano. Che cos'è una funzione d'onda? Semplicemente dove è una particella, ma adesso lo facciamo ancora più semplice con un esempio di tutti i giorni. Una particella è più o meno in questa posizione. Come faccio a sapere dove? E ho una distribuzione di probabilità di dove sia questa particella. Come faccio a sapere dove devo misurare la posizione? Una volta in cui misuro la posizione, non ho più una distribuzione. Avete sentito parlare del gatto di Schrödinger? Il gatto di Schrödinger è vivo e morto. Aspetta, che cos'è? Allora, Schrödinger, quello che ha inventato appunto la funzione d'onda, quindi la funzione di probabilità di dove si trova una particella, disse, prendiamo un gatto, lo mettiamo in una scatola. In questa scatola mettiamo una sorgente radioattiva. La sorgente radioattiva che decade una volta sola. La sorgente radioattiva, quando decade, fa cadere un martello che pesta su una boccetta contenente di quel terreno e fa morire il gatto. Però non è che la particella che c'è dentro qui, quindi la sorgente radioattiva che dice io so che fra 12 secondi quella lì è meglio. No, ha una probabilità di decadere che io effettivamente non conosco. Chiudo il gatto con una scatola e lo lascio. Il gatto è vivo e morto in questo momento, non lo so. La funzione d'onda ci dice il gatto è contemporaneamente vivo e morto, perché c'è una possibilità, diciamo che se questa decade mediamente in 10 minuti, c'è una possibilità dopo 5 minuti, ma mediamente 10 minuti non vuol dire che dopo 10 minuti è decaduto. Mediamente potrebbe essere, io dopo 5 minuti il gatto è vivo e morto, non lo so. Quando lo so? Quando apro la scatola. A questo punto il gatto è vivo e morto fino a quando non apro la scatola. Il mio aprire la scatola vuol dire, mamma mia, ti fa l'esempio più semplice. Sì, prendo un grande vinci. Il grande vinci ha la possibilità di vincere 10.000 euro se trovo tre simboli uguali e devo grattare 8, non lo so. Finché il coperto, io ho la possibilità. La mia funzione d'onda mi dice, sì è vero, ne vince uno su mille, ma io in uno su mille ho una probabilità, il mio può essere quello buono. Finché non inizio a grattare via i simboli, io posso pensare di aver vinto. Quando gratto il primo, va bene, poi gratto il secondo. Se il secondo è diverso dal primo, le mie probabilità, oh oh, stanno decadendo. Quando le mie probabilità diventano zero, quindi il gatto poi vive e morto, quando ho grattato abbastanza simboli, non dico l'ultimo, se ne ho due, devo aspettare il terzo, sì, quando ho grattato l'ultimo. Quindi la distribuzione è probabilità. Questa è la mia freccia quantistica. Le mie probabilità andando avanti a grattare non tornano indietro. Possono aumentare, diventare singole, sì ho vinto, si possono spianare, ma non tornano indietro. Non possono variare, non tornano indietro. Se io ho trovato un simbolo, e poi ne trovo un altro, e poi gratto, allora, se non ne trovo più, la mia probabilità, sì, ne hai due, guarda che per le mie probabilità diminuiscono, o si riducono, o si non tornano indietro. Ecco qua, la freccia buchi neri. I buchi neri esistono, i buchi bianchi no. Perché esistono i buchi neri e non i buchi bianchi? Passiamo da ponti nello spazio, a ponti nello spazio tempo. Torniamo al discorso di prima. Questo non è lo spazio, ma è lo spazio-tempo. La mia curvatura, mamma che noia questa, sì, la mia curvatura dello spazio-tempo fatto dalla Terra, se io ci metto una massa sufficientemente massiccia, il mio incudine, che se al posto dell'incudine ci metto una lavatrice sul mio lenzuolo, il lenzuolo si straccia. Ecco qua. Pum, la lavatrice cade sotto. Il buco nero non è nient'altro che una rottura dello spazio-tempo. Ragioniamo sempre come se questa fosse una superficie, ma in realtà la nostra, le nostre tre dimensioni. E se lo spazio-tempo fosse piegato e io passando qua dentro, la mia formica che da Bolzano cerca di andare a Palermo camminando di qua, oppure si è fatta furba e attraversa questa cosa, si chiama ponte di Einstein-Rosen. Riesco ad attraversare lo spazio-tempo. Immaginiamo questa cosa non solo come lo spazio della formica lì, ma come spazio-tempo. Quindi io mi muovo nella direzione verticale che abbiamo detto prima, in questa stanza in verticale questa sera è il tempo. Ora, un'astronave che parte da A e vuole raggiungere B, quindi la mia formica che gira da A a B, anche viaggiando molto veloce, impiegherà del tempo per arrivare qui. Non solo, ma anche alla velocità della luce viaggerà così. Se io trovo invece nei ponti di Einstein-Rosen, insomma, Se voglio andare a Stresa, arrivo là lì, no? Sì, devo fare il cerco. Forse in macchina, se lo fate adesso non arrivate giusti, sì, ma se lo fate in bicicletta vi garantisco che prendere il battello, passare dalla parte di là, e come pedalare sull'acqua non ci riesco. Camminare qualcuno ci è riuscito, uno solo forse è riuscito a camminare sull'acqua, io non ci riesco né a camminare né a pedalare. E quindi prendo un ponte di Einstein-Rosen attraverso il buco nero a questo punto e arrivo qui molto prima, perché ognuno di questi quadratini diciamo che sia un anno, quindi devo passare una vita per arrivare qui. Di qui uno di questi quadratini un anno ho trovato una scorciatoia, è la mia formica che è stata non nello spazio ma nell'iperspazio, è arrivata a parte di là. Viaggio nello spazio-tempo, come faccio a farlo? Prendo questa automobile, qualcuno se la ricorda, è quella di Ritorno al Futuro, siamo abbastanza, diciamo, abbastanza, con abbastanza esperienza, non dico abbastanza vecchi, è brutto, quanti anni hai? 25 più 25 di esperienza, non ho 50 anni, 25 più 25 di esperienza, entrate da questa parte e potete viaggiare nel tempo. Eccoci qua, io entro in uno di questi punti e esco dalla parte di là, sembra una cavolata. Oh, finora abbiamo due problemi, non parliamo di tecnologia nel viaggio nello spazio-tempo, perché oggi il problema è non solo costruire la tecnologia ma anche trovare il passaggio, perché oggi non li conosciamo, sappiamo che c'è un buco nero nel centro della nostra galassia, ma per arrivarci, mamma mia, impiegheremo un anno per arrivare su Marte, per arrivare nel centro della nostra galassia di tempo, ce ne va, ma potremmo spostare, vediamo fra un attimo, il motore rubato dagli Star Trek. Possiamo viaggiare nel tempo e finalmente siamo arrivati al paradosso del nonno, quello che troviamo ovunque. Ma se, paradosso del nonno, me lo spieghi? Sì. Se posso viaggiare nel tempo, io posso andare indietro, arrivare al 1908, 1908 perché mio nonno era nato nel 1907, arrivare al 1908, prendere mio nonno, fargli il bagnetto e annegarlo, e a quel punto lì sono di fronte a un paradosso. Se io ho negato mio nonno, mio padre non è nato. E se io sono figlio di mio padre e non dell'idraulico, del postino, non posso essere qui. Se io non sono qui, non posso salire sulla macchina del tempo e tornare indietro a mandare mio nonno. Vedete, il caro ragazzo della... si vede sparire dentro qui. È una vignetta carissima, purtroppo in inglese, dice, se tu vai indietro e uccidi tuo padre, tu uccidi tuo nonno, finiresti anche tu di esistere. E questo, ovviamente ingenuo ma simpatico, piuttosto che un problema di fisica, mi sembra uno sconto sull'omicidio-suicidio. Paghi uno, il nonno, e prendi due. E allora lui dice, potenzialmente un omicidio-suicidio di massa dipende da quanto tempo vado indietro. Per dire in assoluto, se vado indietro tanto che trovo da vedeva, ci c'è nessuno.
E se fosse proibito dalle leggi della fisica?
È vero, posso tornare indietro nel tempo e ammazzare mio nonno, ma allora sarei qui e andiamo avanti a discutere all'infinito. Chi non ci dice, visto che non c'è riuscito nessuno a tornare indietro nel tempo, che questa cosa non sia proibita dalle leggi della fisica? Noi la fisica spesso l'abbiamo immaginata, ma l'abbiamo poi anche dimostrata. Ma perché le leggi della fisica mi proibiscono qualcosa? Vado nello spazio-tempo. Ci sono delle leggi della fisica che mi proibiscono di muovermi nello spazio? Se ve lo dico, anch'io pensavo, no. Fino a quando non andate per leggi, o perlomeno cercate su internet. Provate ad attraversare un buco. Io voglio muovermi nelle tre dimensioni, ma l'uomo, per un problema di elettromagnetismo, un buco non lo riesce ad attraversare. A Monmouth c'è questo uomo, insomma un paio di sculture lì che cerca di uscire dal muro, ovviamente, ma le leggi della fisica ci impediscono di attraversare un muro. Siccome lì siamo in una dimensione, che è il tempo, chi ci proibisce che andare indietro nel tempo possiamo fare solo delle azioni che non precludono il fatto che io sia andato indietro nel tempo? Oppure, peggio ancora, andare indietro nel tempo e modificare il passato significa poi finire in un universo parallelo. Perché? Perché io sono su questa pagina, ma c'è una pagina per qualcun altro, ma qui c'è un libro con una serie infinita. Se ognuna di queste pagine, su ognuno di questi fogli è un universo, il mio flatland. Qui c'è un'infinità di universi paralleli che sono vicini uno all'altro, un decimo di millimetro, lo spessore di un foglio di carta. Attraversando un ponte di Einstein-Rosen, quindi andando indietro nel tempo, io potrei poi finire in un universo parallelo. Sembra una cosa assurda, ma se avete un abbonamento su Amazon, voglio fare pubblicità, guardate questo. L'uomo nell'Alto Castello. Intanto ci vede la pubblicità anche in televisione. È una storia divertente, assurda, insomma, però ci aiuta un po' a pensare alla possibilità di questi universi paralleli. Perché il nostro universo, ve l'ho detto prima, ma forse lo dissi anche un anno fa, si sta espandendo e qualcuno mi dice dove si sta espandendo, una cosa che si espande, in che cosa si espande? E se le dimensioni, lasciamo perdere il tempo, anziché solo 3, fossero 4. Signor Sturzo, pubblicità 1. Come funziona l'Enterprise? O come funzionerà l'Enterprise, visto che sono nel futuro? Cosiddetto motore a curvatura. Che cosa fa? Con una serie di accrocchi fantascientifici, ovviamente, stiamo parlando in questo caso di fantascienza, ma fantascienza basata su una scienza vera, non mi basta, non mi resta che contrarre, questo mi sembra il reticolo dello spazio-tempo, contrarre lo spazio che ho davanti e rifarlo dilatare dietro. È una cosa così semplice. Allora, io vi dico solo questa cosa. Prendiamo un elastico, una banda elastica, l'elastico delle mutande, ci piace, compro in merceria, benissimo. E ci metto sopra la mia formica, quella che andava alla Bolzano. Io tiro un pochino l'elastico, la faccio andare da Bolzano a Palermo. La formica fa un centimetro al secondo, sulla mia cartina 30 centimetri, 30 secondi. Ma se io la faccio camminare sui 30 centimetri dell'elastico, e la parte davanti io la comprimo, quindi gli faccio fare Bolzano Trento un centimetro, poi io tiro l'elastico in modo che Trento, è una cosa elastica, in modo che Trento e Bolzano diventino più distanti dietro, la formica è qua, ok, la formica è qua, io tiro l'elastico da Bolzano a Trento e comprimo l'elastico da Trento, avvicinandolo a Roma. Formica fa un centimetro ed è arrivata a Roma. Guarda, con un centimetro avrebbe dovuto essere a Verona. Comprimo lo spazio davanti. La formica per andare da Bolzano a Roma, non impiega, da Bolzano a Palermo, non impiega 30 secondi, ne impiega 3. Perché io ho compresso lo spazio-tempo davanti e glielo ho dilatato. Tant'è che il motore è tutto proprio comprimo lo spazio davanti e permette di viaggiare. Attenzione, è fantascienza, tecnicamente oggi non ho gli strumenti per farlo, ma la fisica non me lo proibisce. Tecnicamente nel 1800 nessuno riusciva a volare, solo gli uccelli riuscivano a volare. L'uomo non riusciva a far volare oggetti più pesanti dell'aria, ma qualsiasi sì, ma più pesanti dell'aria no, eppure c'è riuscito. Nel 1930 nessuno pensava di poter andare nello spazio, la fisica lo permetteva. Abbiamo costruito le macchine e siamo andati sulla Luna, siamo andati addirittura fino oltre Plutone. Attenzione però, e se lo spazio-tempo anziché essere piatto, bene come l'hai discusso, fosse una cosa così, noi non abbiamo idea di questa dimensione. Perché? Perché le 3 dimensioni in cui viviamo le abbiamo studiate e abbiamo comprese, ma la 4, siccome già la nostra mente fa fatica a capirla, sperimentarlo non è così semplice, perché oggi è vero che fisicamente riesco, la fisica mi permette di contrarre lo spazio-tempo, di curvare lo spazio-tempo, ma io non riesco a farlo sperimentalmente per il momento. Ma la dilatazione sì, perché i muoni accadono. Gli acceleratori di particelle accelerano la velocità della luce e dentro lì posso sperimentare effettivamente che viaggiando alla velocità della luce o comunque velocità simile alla velocità della luce il mio tempo si dilata e le distanze si contraggono, quindi agisco sullo spazio-tempo. Torniamo alle nostre frecce. Viviamo in un universo di espansione. Il tempo va in questa direzione, l'abbiamo visto prima, ce ne manca solo 3 di frecce. Se il tempo cambiasse direzione, se l'universo iniziasse a contrarsi anziché espandersi, il tempo cambierebbe direzione, tornerebbe indietro. Allora, la risposta non sono in grado di darvela, però c'è un trucco, l'universo continuerà a espandersi per sempre. vuoi vedere che l'espansione dell'universo non solo si espanderà per sempre, ma accelera, l'abbiamo visto, diventa sempre più veloce l'espansione dell'universo per impedire l'inversione della freccia. Anche se l'universo, questo lo possiamo dire con quasi certezza, anche se l'universo iniziasse a contrarsi, il mio uovo sul pavimento resterà lì. Non tornerà indietro. Violazione della simmetria. Allora, facciamo una cosa semplice. Prima vi ho detto che nelle particelle elementari andare in una direzione del tempo, andare nell'altra è lo stesso. Allora, la fisica nucleare ci ha dimostrato sperimentalmente che per ogni particella c'è l'antiparticella, che se io la osservo in uno specchio è esattamente identica. Tant'è, questa è una cosa vera, si chiama teorema CPT. Quindi io anziché avere la materia o l'antimateria, se trovate per strada uno che è identico a voi, che lo vedete, mamma mia, quello lì è esattamente la mia fotocopia, voi gli date la mano destra, se lui vi dà la mano destra, stringetela. Se lui vi dà la mano sinistra, non stringetela, perché quella è la vostra figura di antimateria. Se gli stringete la mano, raggio fotonico, e sparite tutte e due. Per ogni particella c'è un'antiparticella. Se tutte le particelle dell'universo fossero trasformate nelle relative antiparticelle e contemporaneamente riflesse in uno specchio, quindi in modo che le direzioni cambiassero contemporaneamente, e contemporaneamente il tempo andasse indietro, il nostro universo sarebbe indistinguibile dall'attuale. L'idrogeno e l'antidrogeno, quindi fatto da un antiprotone e da un positrone, si comportano esattamente allo stesso modo. È così. Allora, io guardo un oggetto allo specchio, e questa è la particella K0, guardo allo specchio e mi accorgo che questa rispetta sì il teorema C, quindi inversione della carica da più a meno, inversione della posizione, quindi della direzione, mi guardo allo specchio, e retromarcia nel tempo, sono identiche. Però se io ne guardo solo due, quindi mi guardo solo allo specchio, mi guardo solo allo specchio, la particella K0 non è carica, quindi la carica, mi guardo solo allo specchio, non sono uguali. Non è una rosa, no, qui c'è una rosa, boccio, grazie, una rosa bruciata. Ma sei sicuro di quello che dici? Sì. La particella K0 può decadere in due modi. È neutra. Decade con... Guardate, sopra e sotto sono uguali, tranne che qui c'è il segno più e qui c'è il segno meno. Pione positivo, pione negativo. Elettrone, elettrone positivo, positrone. Antineutrino, neutrino. Se prendo un numero sufficientemente grande di questi caoni, che sono fatti da dei quark, dovrebbero decadere metà così e metà così, perché dentro l'oscillazione tra questi due quark è esattamente simmetrica, metà così e metà così, e non cade così. Di una di queste due, sembra che sia quella sopra la memoria, c'è uno 0,3% in più. Osservato, sperimentato, esperimenti contro esperimenti, è così. Questo sembra preferire decadere in questo modo. Se io inverto il tempo qua dentro, è vero che quel tema è, ma per il teorema CPT, qui quello dice con CPT rimane tutto uguale, quindi se io inverto la simmetria CP, se io, allora, CP non mi cambia, se metto il tempo mi cambia. Devo, per forza, con la variazione temporale, hai fatto confusione, vediamo una foto. Se io decado in un modo piuttosto che in un altro, dall'energia in cui io dovrei avere materia e antimateria, preferisco la materia, ancorché sia solo 0,3%, col passare del tempo, col passare del tempo, nel mio universo prevale la materia sull'antimateria. Ecco perché il nostro universo è fatto di materia. Questo è uno dei motivi per cui la materia prevale sull'antimateria. Quando qualcuno dice perché il nostro universo, anziché solo energia, dovresti avere tanta materia e quanti anni? Perché a un certo, perché il tempo a un certo punto ha separato la materia dall'antimateria. Perché accada? Non lo sappiamo, ma accade. Come accade la asimmetria barionica? Perché a un certo punto i barioni, che sono le particelle più pesanti, preferiscono, allo stesso modo la materia è poco, 0,3%, è poco. ma dobbiamo far passare 14 miliardi di anni, non solo. C'è stata l'inflazione che ha fatto espandere e portato avanti il tempo a velocità superluminale, come se fossero passati miliardi di anni in un istante, ha moltiplicato quel fattore, insomma, è l'uomo ricco. Di quanto? Sono ricco di poco più di te. Mettiamo soldi in banca e possiamo andare sugli interessi. Dopo 10 anni. Se prima avevamo una differenza di 1000 euro, dopo 10 anni la nostra differenza è di 100.000 euro. Ho moltiplicato questa cosa. E infine, qual è di tutti i giorni? La nostra presa entropica. L'entropia, cos'è l'entropia? L'entropia è la possibilità che accada qualcosa. Seconda legge della termodinamica, l'entropia totale del sistema aumenta sempre. Che cos'è? Il disordine. Insomma, io sono lì, sto facendo la mia conferenza, delle cose prima avevo delle cose ordinate sul mio tavolo, adesso non ci sono più. Facciamo anche un esperimento. Io prendo un vasetto, non faccio il mago, un vasetto ci verso dell'acqua. Attenzione, c'erano delle cose ordinate su questo tavolo. Il mio vasetto ci verso dell'acqua. E poi prendo un'altra cosa ordinata, che colorate tutto. Io metto lì. Passare del tempo, se lo sto a guardare, questo diventa omogeneo. Avevo tre cose ordinate, adesso posso lasciarlo anche aperto. Non pretendo che vada nel vasetto, ma come l'ho inserito prima e ha fatto quella cascata di mezzo, dove si separa, se lo lascio lì e ci vediamo tra 20 anni, quello rimane così. Magari si deposita, se è un po' più pesante, perché la gravità lo tira verso il basso, ma non ritorna più come prima. Aumenta il disordine. La natura evolve da uno stato a bassa entropia a uno a entropia più alta. In generale possiamo dire aumento il disordine, e questo lo vediamo dove? Beh, insomma, io lo vedo nella stanza di mio figlio, ma senza andare a prendere la stanza di mio figlio, lo vedo nei miei vestiti. Senza andare nei miei vestiti, lo vedo quando si inizia la cena, che è tutto in ordine sulla tovaglia, e quando si finisce. In qualsiasi cosa, ancorché lo vedo quando prendo i pastelli per colorare o inizio a fare un lavoro, che tutti i ferri sono lì bene in ordine, e alla fine ci giro un disastro. Ma non ci posso fare niente, è così. Noi alla sera mettiamo la macchina nel garage, le strade sono belle, pulite, in ordine. Allora della sera dopo c'è in giro un caos impressionante. È partito, signor Boltzmann, con questa teoria dell'entropia, dalla legge termodinamica, con delle cose banali che vediamo tutti i giorni. È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia trasferire energia da un corpo freddo a un corpo caldo senza impiegare la ruota. Il calore passa da un corpo caldo a un corpo freddo. Se io voglio tornare indietro sul nostro frigorifero, è impossibile che io riesca a fare una cosa che funzioni al 100%. Ma vediamola sotto. Sostanzialmente è impossibile realizzare una macchina termica in cui il rendimento sia pari al 100%. La nostra automobile, se l'abbiamo ancora con il motore a scoppio, ha un rendimento del 20-25%. Se è elettrica, potrebbe avere un rendimento del 40%. La nostra caldaia ha un rendimento dell'80, 90, 95%, lasciamo stare quella condensazione che fa un calcolo diverso per permetterci di dire 106%, perché complessivamente non è il 106%. Se da un punto di vista termodinamico, quindi solo riguardo al calore, lo passo alla statistica, possiamo dire che nella termodinamica classica l'entropia quantifica l'indisponibilità di un sistema a produrre lavoro, quindi la parte che devo scartare. Vi faccio un esempio. Sono sulla spiaggia, una spiaggia dove sono solo sassi. Vogliono giocare i bambini, vogliono giocare. Cosa? Tutte le mattine c'è un uomo che scarica un camion di sabbia. Che bello, ho tutta la mia sabbia. Chi è arrivato presto la mattina in spiaggia prende la sabbia e inizia a costruire il proprio castello. Chi si sveglia tardi e arriva alle 11, sabbia ne trova poca, dice: vado a recuperare quella degli altri castelli, sì, tanti bambini se ne sono già andati. Ma voi non riuscite in qualche modo a recuperarla tutta, perché qualcosa è entrato nei sassi. Il giorno dopo l'omino deve riportare la sabbia. il 100%, insomma, se fate la torta a casa, il 100% dell'impasto non finisce nella torta, perché ancorché non rovesciate la farina, ancorché di qui, ancorché di là, qualcosa fuori agli strumenti rimane attaccato. Io non riesco mai a ottenere un rendimento del 100%. Questo da un punto di vista termodinamico. Ma da un punto di vista statistico, appunto, è la misura del disordine fisico presente in un sistema. Quando il sistema passa da uno stato di equilibrio ordinato a uno stato disordinato, la sua entropia aumenta. L'entropia, quindi il disordine, pensate a questa cosa, il mondo evolve verso il disordine. Qualche volta voi guardate manifestazioni, sciopero, gente che protesta disordine, il mondo evolve così, ma perché l'universo evolve in quel modo? Di stelle, un miliardo di anni fa, ce n'erano di meno di adesso. Sono stelle che sono esplose, materiale che è andato in giro, pianeti che si sono distrutti, pianeti come quello dell'anno scorso che ha attraversato il nostro sistema solare e se n'è andato. L'entropia indica la direzione in cui evolve spontaneamente un sistema, e nel nostro caso il nostro sistema è l'universo. I colori vanno in disordine, ma io posso fare ordine, bravo. Tu puoi metterti lì a prendere i pisellini Findus e metterli in ordine uno per uno, perché li hai tirati fuori e ti si sono rovesciati. Non solo li raccolgo, ma li metto anche in ordine. È vero, li hai messi in ordine, ma quanto tempo hai impiegato? Hai prodotto calore e quindi aumentato l'entropia. Per fare quella cosa lì hai dovuto mangiare, perché hai impiegato del tempo a stare lì, mangiare. Insomma, la tua entropia complessivamente è aumentata. Se voi parcheggiate la macchina che è in disordine, perché è lì parcheggiata male, consumate benzina. E quindi mettiamo l'entropia del disordine, l'entropia dell'universo. Signore, ho scritto una cosa bellissima, l'universo va verso la massima entropia. No, fermi un attimo, è abbastanza che nell'universo ci siano dei fisici matematici che in qualsiasi momento sarà nel suo stato di massimo disordine possibile. Perché, mamma mia, se io stasera non vi avessi raccontato questa cosa, voi sareste andati a casa dicendo, ma chi se ne frega del disordine? Domani le signore possono dire al marito, oh, hai aumentato l'entropia dell'universo, metti ordine. Allora, il futuro da che parte va? In avanti, non so dirvi, ritorniamo a prima, se non avete cambiato niente, mi avete, e vi ringrazio, dedicato il vostro tempo, l'avete dedicato solo a me, non torna indietro questo tempo. Non è che domani ti presto l'automobile e te la rendo, no, questo tempo non torna indietro, non ce l'avete più. Stamattina vi sono stati dati 86.400 secondi. Se li avete investiti bene, andate a nanna tranquilli. Se li avete sprecati, tranquilli, domani mattina ve ne daremo altri 86.400, ma quelli di oggi se ne sono andati per sempre. È una cosa bellissima, si potrebbe fare, mi è venuto in mente adesso, si potrebbe fare una retorica, un indovinello. Qual è quella cosa che ti regalano ma che non puoi comprare? Puoi regalare, ma non puoi comprare. I processi fisici dell'universo sono irreversibili. La freccia del tempo ci dice in che direzione evolvono senza possibilità di tornare indietro. Mettiamo insieme questa cosa. Einstein e Boltzmann, e abbiamo finito. Il sistema di molte particelle obbedisce alla seconda legge della termodinamica, che è temporalmente irreversibile. Oh, seconda legge della termodinamica, questa grossa parola. Vita di tutti i giorni. Non dell'uomo, ma dell'universo, perché il nostro Sole sta bruciando e sta andando lentamente per lui, ma sta andando verso la morte, verso il buttafuori, la nebulosa planetaria, quindi fare disordine al nostro pianeta, arrostire un po' di pianeti che stanno intorno e diventare una nana bianca. Una nana bianca è della materia tenuta lì che non può essere riutilizzata. Produrre lavoro, no, la nana bianca no, è lo scarto, rimane lì. Tuttavia, una singola particella obbedisce la fisica newtoniana, che è temporalmente reversibile. Questo si chiama paradosso di Dawkins. Ma allora la freccia del tempo da dove arriva? A che punto questa cosa inizia? Tant'è che il signor Dawkins e il signor Boltzmann iniziano a litigare, perché uno dice guarda che l'entropia aumenta sempre, e quell'altro dice sì, ma se ogni singola particella obbedisce alla legge di Newton, io le analizzo tutti insieme e quasi devo tornare indietro. Non dovrebbe essere possibile un'evoluzione irreversibile di un sistema se la dinamica a cui obbediscono ogni singola particella, ogni singolo componente, in realtà l'equazione di Boltzmann è l'equazione statica. Lui non analizza ogni singola particella come si muove, ma tutto l'insieme delle particelle. Non ci dice come si comporta una singola, ma si comporta statisticamente un numero elevato di particelle. A un certo punto, qui, se ne prendo una singola, si comporta in un certo modo, andando avanti diventano tante, la prendo come una particella statistica. Ma concretamente che cosa significa? Prendiamo i dati. Io prendo un dato e lo lancio. Possibilità di fare uno? Una su sei. Possibilità di fare due? Una su sei. Se ne prendo due di dati. Possibilità di fare due, ovviamente, non posso fare uno con due dati non truccati, due dati classici, non quelli che vanno di moda adesso, che non riuscite mai a capire quante facce hanno e qual è il numero che si deve leggere. No, i dati classici, quelli che se non sono truccati come questo, dalla parte opposta del 6 c'è l'1, perché la somma delle facce opposte dovrebbe dare 6. Comunque, voi lanciate ogni singolo dado, lanciato da solo, ha la possibilità di uscire una su 6. Se li metto insieme, è più probabile fare 7. Perché 7, mentre di fare 2, ho solo una possibilità di combinazione, che entrambi escano 1 e 1, è una possibilità su 36. Di fare 7, posso fare 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2. Di fare 7, questa è la mia distribuzione di probabilità. Un singolo dado, ogni faccia è uguale. Qui, per andare dal 2 al 12, tant'è che di fare 7 è più probabile di fare 6 ed è molto più probabile di fare 2. Sono due singole particelle che da sole si comportano in un modo e insieme si comportano in un determinato modo. Diverso, ho messo insieme la fisica di Einstein, da questa parte, un singolo, con quella di Boltzmann. Noi non possiamo analizzare l'universo nel singolo, dobbiamo analizzare l'universo nell'insieme. E nell'universo, nell'insieme di tutte le particelle, non è per niente reversibile. La direzione del tempo esiste ed è vera, e il tempo va sempre in quella direzione. Tant'è che, ritornando ai nostri dati, il nostro omino iniziale disse: non posso credere che Dio giochi a dadi con l'universo, sembra che sia così. Le leggi statistiche sono quelle che governano l'universo, e la legge statistica ci dice che quella direzione del tempo esiste. Adesso tiriamo una conclusione deludente, perché ad oggi non abbiamo una spiegazione soddisfacente, perché voi uscirete da qui e dite: sì, ma quello lì stasera cosa ha detto? Dove è caduto? Se è andato a conferenza di raffreddare del tempo, in due che vedrà andata, che parte va il tempo avanti? Forse la soluzione da qualche parte là fuori. Da fuori dove? Questo non esce fuori e dietro vede i meccanismi che tengono la sfera celeste, no, esce nell'iperspazio. Ma non dove la quarta dimensione è il tempo, dove la quarta dimensione forse è un universo parallelo. Quindi solo, siamo paradossi, solo il tempo ci darà la risposta. E adesso non mi resta che dire grazie per il vostro tempo. La spinta iniziale, come se io avessi dato il calcio alla palla, la palla è collegata a un elastico, quindi nel nostro universo c'è abbastanza massa, per cui l'universo si espande, la forza di gravità lo inizia a frenare, quindi l'elastico inizia a tirare questa, perché io ho tirato con un calcio, se ne va in là, a un certo punto l'universo si ferma, se c'è abbastanza massa, la cosiddetta massa critica dell'universo, l'universo rallenta, si ferma e si ricontrae. In questo caso ho il cosiddetto Big Crunch, si espande e poi torna indietro, non perché il tempo fa retromarcia, ma perché tutta la massa ritorna sempre lì. Oppure sono al limite della massa critica, si espande, rallenta, ma rallenta all'infinito, come se lasciassi una cosa e va all'infinito. Nelle ultime osservazioni, diciamo negli ultimi 10 anni, osservando proprio oggetti lontani, ci si accorge che più l'oggetto è lontano, più la sua velocità non solo aumenta per la legge di Hubble, ma più questa velocità accelera. Quindi l'espansione dell'universo non solo non frena, ma addirittura accelera. Quindi se oggi l'universo si espandesse alla velocità della luce, l'universo visibile si espande effettivamente alla velocità della luce, ma se si espande, come in questo caso, accelerando, vuol dire che oggi un oggetto che sta là, fra 10 anni, porto un assurdo come scala temporale, tra 10 anni sarà 10 volte più lontano, se io oggi lontano uno, tra 10 anni sarà 10 volte più lontano, si accelera, tra 10 anni, è uscito dal mio spazio visibile, non lo so, quindi l'universo accelerando non solo non riesco a vedere i confini, ma i confini che mi spariscono dalla vista sono sempre come se cadessero in qualcosa, sono sempre di più. Quindi un conto è la moltiplicazione, perché l'universo ha avuto tempo di evolversi, in questo caso addirittura c'è.
Senta, vorrei tornare a quella faccenda dei satelliti GPS.
Sì.
Mi fa di capire che se al posto degli orologi che con caratteristiche elettroniche, diciamo, rispetto al GPS, ci fosse un orologio, cioè il classico orologio a molla, la situazione non cambierebbe.
La situazione non cambia.
Non cambia. Ma questo vuol dire che in certe condizioni io costruisco un orologio, una molla con certe caratteristiche che lo muove, se lo metto in certe condizioni le caratteristiche della molla cambiano.
Cambiano le caratteristiche dello spazio-tempo. Allora, faccio un esempio. Prendiamo Torto, una volta facevo un esempio con Ben Johnson che vinse le Olimpiadi di Seul truccando. Un omino che corre i 100 metri, e così ci ricolleghiamo all'espansione all'universo. Un omino che corre i 100 metri, corre 100 metri perché vede i 100 metri sulla pista. Se intanto che quello corre, io sono così cattivo che gli allungo la pista tirando. L'omino, visto dall'esterno, fa più di 100 metri. Guardando sulla pista, fa sempre 100 metri. Facciamo un esempio. L'universo si espande. Ho impastato, è Pasqua, ma facciamo il panettone. Le uvette sono a tanto così di distanza. Il panettone lievita. Lo faccio cuocere e le tolgo. Le uvette sono a tanto così di distanza. Le uvette non si sono mosse. È la pasta che si è espansa. La molla, le caratteristiche della molla rimangono quelle. Ma io dilato lo spazio-tempo. Non mi sono spiegato, le caratteristiche della molla dentro lì rimangono quelle, è il mio tempo. Allora, facciamo così, il secondo, se la molla mi fa un'oscillazione in un secondo, dopo la molla mi farà un'oscillazione in 2 secondi, perché che sia l'atomo di cesio che mi oscilla, quando mi dato il tempo, l'atomo di cesio mi oscilla sempre, non mi fa più oscillazioni, semplicemente le oscillazioni sono più dilatate. La molla mi dura sempre un secondo, ma il mio secondo dura di più. Mi rendo ben conto perché tu dici, allora, io ho, mettiamo che un secondo sia l'oscillazione. La molla mi oscilla più lentamente. Se cambiassi le caratteristiche della molla, è come dire, prendiamo una persona, ma io vivo 80 anni lì. No, vivo molto di più. Non vivo 80 anni, vivo molto di più. Il tempo tempo si dilata, è come se io se fossi sul bordo di un buco nero, sul raggio di sbarco, la mia vita sarebbe finita e non invecchierei. Le mie caratteristiche rimangono quelle, le mie caratteristiche fisiche. È semplicemente il tempo, come se guardassi la mia molla oscillare in un filmato, dove io il filmato lo faccio andare a 0,5.
Tornando al discorso adesso dell'uomo che non invecchia, io posso solo supporre che è un poveretto, perché se il tempo si allunga così tanto e lui non invecchia, vuol dire che si fermano tutti i suoi processi metabolici,
ma no.
Si fermano anche
scorrerei un altro tempo,
ma sì, è un sistema diverso, scusi, magari capisce forse di più dicendo che la molla oppure l'uomo che fa parte di quel sistema, in quel sistema no, le caratteristiche della singola particella, del singolo oggetto sono sempre quelle,
sì, bravissimo.
Perché fa parte di quel sistema, quindi è quello il motivo, perché il sistema è quello. Per lui vive di più.
Lui quando è nell'astronave vive solo la sua vita, anche se prossimo alla velocità della luce.
Vive sempre 80 anni, ma i suoi 80 anni, attenzione, i suoi 80 anni vivono di più. Perché vanno più
rispetto a quell'altro, però, ma il suo sistema, lui vive sempre, lui è convinto di vivere 80 anni, non è che vive di più. Cioè rispetto a un altro sistema, lei può fare un confronto tra mele e pera, lei dice questa è una mela con la pera. Allora, se i sistemi sono diversi può fare il confronto.
Allora,
ma il singolo nel suo sistema, l'uomo che da 40 anni diventa 80 perché è rimasto, lui sa di aver vissuto 40 anni, non 80.
Diciamo così.
Perché nel suo sistema vale 40.
Se una mela oggi mi marcisce in una settimana e una fragola mi marcisce in un giorno, io devo comprare 7 fragole per far marcire una mela. Nel sistema a velocità della luce io devo sempre comprare 7 fragole per far marcire una mela in quel sistema. Ma la mia fragola nel mio sistema mi marcisce, diciamo, in un certo tempo, che se dovessi guardare fuori la mela del Signore...
Ma se guarda fuori, quindi guarda un altro sistema.
Allora,
il confronto, infatti,
l'orologio che c'è sulla Space Station, cioè, non è che lui viaggia rispetto a quello a terra rimasto indietro.
Certo. Se lei confronta i due sistemi, ma nel certo sistema non cambia il tempo, lui sta vivendo circa 40 anni, non 80, lui sta vivendo i suoi 40 anni.
Però ci stiamo dicendo che se io salissi su un'astronave e viaggiassi, diciamo, alla velocità della luce, fra un anno, facciamo 0,9, quando per me è passato un anno e poi torno sulla Terra, qui siamo nel 2600.
Sì, certo.
Sì, ma per me
Infatti la molla non ha cambiato le caratteristiche.
Non può cambiare perché è nel suo sistema.
Nel suo sistema. Quando la confronto con quelle fuori,
è diverso.
Infatti l'oscillazione di quella molla per me dura sempre un secondo in quel sistema. È rispetto a fuori che la vedo più lentamente.
Però la prossima conferenza
il discorso dell'espansione dell'universo non si è sempre posto, vedete, le galassie si allontanano, adesso sembra, però non è confermato, che addirittura accendano,
sì.
E poi anche lì sembra.
Sì, poi 10 anni potrebbe aver cambiato idea.
Comunque il discorso del quello nel sistema locale, cioè le galassie che abbiamo a portata di mano, no? Invece
va al contrario.
Sì. Allora, cosa bisogna supporre? Che da qua a 80 anni questo avvicinamento si ferma e poi si allontana?
No, perché? Allora, noi facciamo questa ipotesi, la Terra è vero, è nata solo 4 miliardi di anni fa, facciamo finta che la Terra fosse nata 6 miliardi di anni fa, a metà, e nasce la Terra, nasce anche l'uomo. Noi non eravamo grandi così, la Terra non era grande la metà di adesso. L'espansione dell'universo è su grandissima scala, su scala locale prevale la forza di gravità, non è l'espansione dello spazio-tempo. Faccio un esempio, quando l'universo era grande la metà, la nostra galassia c'era già, la distanza dal centro della galassia al Sole e dal Sole alla Terra è sempre quella. La mia uvetta nel panettone, l'acino d'uva, l'ho fatto gonfiare perché l'ho messo mollo nell'acqua, ma quando il panettone lievita e la pasta tra una e l'altra, l'acino d'uva non si dà.
Ma perché ci sono due leggi diverse?
Non sono due leggi diverse. In un caso, allora, io stiro lo spazio-tempo.
E allora quel blocco lì non viene stirato.
Allora, prendiamo la formica, perché la mia mano, per fortuna, è attaccata al braccio per forza elettromagnetica. Questo libro, mi piace farlo in inverno, questo esempio quando vado nelle scuole, è arrivato l'autunno, cadono le foglie. Che cosa vuol dire? È arrivato l'autunno. No. Che la forza di gravità ha superato la forza elettromagnetica. E lì, se va bene, gli studenti ti tirano le sassate. Perché la forza di gravità, che è lì, che è 6 mesi che sta tirando giù la foglia, non riesce a far cadere. La forza elettromagnetica è quella che tiene attaccata la foglia all'albero. A un certo punto è attaccata per una molecola, una cellula, a un certo punto la forza di gravità vince sulla forza elettromagnetica. Forza di gravità è sempre uguale, ce n'è un po' meno di forza elettromagnetica. Allora, la mia mano è attaccata al braccio per la forza elettromagnetica. La formica è tenuta insieme dalla forza elettromagnetica. Se io metto la formica su un elastico, e intanto che la formica cammina, io tiro l'elastico, gli ho dilatato lo spazio-tempo, la formica rimane comunque per me, non è che diventa più lunga. Su piccola scala, la forza che tiene insieme gli oggetti è decisamente maggiore di quella che espande lo spazio-tempo. Tant'è che più vado lontano, bisogna mettere la formula matematica con la metrica di Robert Boyle, più vado lontano, tant'è che la velocità aumenta, più vado lontano, cioè più è grande questa cosa, perché tiro sempre più su, ma su piccola scala vale ovviamente la forza di gravità e su piccola scala vale la forza elettromagnetica. Marte, 10 miliardi di anni fa, metà non c'era, però Marte era sempre grande uguale e sempre distante dal pianeta allo stesso modo. Quindi su grande scala l'universo si espande, le galassie si allontanano tra di loro, ancorché la forza di gravità ovviamente non viene annullata, perché sono quelle che vi tengono insieme. Gli ammassi di galassie sono tenuti insieme da queste, ma tra uno e l'altro lo spazio si capisce.
Quindi la gravità tiene compatto questo sistema, nonostante sia questa espressione inerzia della
gravità. Bravissimo. Ma la gravità non è sufficiente complessivamente a tenerla tutta. Localmente sì. Tant'è che la Terra è sempre vicina, sì, si allontana per la questione delle maree, ma la Terra è sempre lì attaccata alla Luna. E siamo per fortuna attaccati al Sole. Non ci siamo
allargati. Sono
dimensioni piccolissime rispetto al resto. È come dire che il nucleo, per esempio, perché nel nucleo ci sono protoni che sono positivi con altri protoni che sono positivi, ma positivo e positivo dovrebbero respingersi. Effettivamente il protone con l'altro protone si respinge, ma se io li avvicino abbastanza, c'è la forza nucleare forte che supera di gran lunga a distanza, la forza elettromagnetica delle pulsioni, per cui il nucleo rimane attaccato, e rimane attaccato di brutto, perché è difficile rompere.
A me è rimasto in mente l'astronave che si ferma sull'orizzonte degli eventi e da lì non si muove più. Questo fatto che non si muova più non mi suona molto bene. Cioè, vorrebbe dire che il tempo può essere anche zero. Se a una certa luce il tempo è zero, quello effettivamente rimane lì e non si muove più. Invece no.
Allora,
invece va dentro.
Bravo. Invece va dentro. La vediamo lì. Per chi lo sta attraversando, il movimento non è proibito, ma è un movimento a tempo zero. Quindi la distanza è talmente contratta che noi potremmo attraversare questo ponte di Einstein-Rosen lungo sempre che lì abbia ancora un senso parlare di distanza, lungo l'infinito, lungo l'infinito,
ma in quel momento lì allora il tempo è infinito.
Allora, il tempo non passa, le distanze sono, perché io sto viaggiando, le distanze sono talmente contratte per cui anche una distanza infinita è come se fosse zero. Perché ho compresso lo spazio, cioè se tanto così a 0,5 velocità della luce mi diventa tanto così, alla velocità della luce mi diventa zero.
Ma se fosse zero, quello rimarrebbe lì in eterno. Che non è.
Allora, è l'immagine che rimane lì per chi vede da fuori.
Perché il buco nero la luce non riesce più. Quindi sul bordo.
Sì, ma perché sull'astronave? L'astronave che rimane lì, non va dentro.
Ma l'immagine rimane lì.
Se fosse una foto rimane lì.
Se fosse una fotografia, perché i fotoni che costituiscono quell'immagine non possono più sfuggire dalla.
Sì, no, ma stiamo parlando del tutto degli eventi, quindi non è ancora dato dentro.
Sì, no, è
ancora all'esterno del
bordo. Sì, sul bordo
è sul bordo.
E poi devi uscire da un'altra parte. Tant'è che questi passaggi, nel momento in cui passaggi di vuoto nei fondi anziosi avvengono, cioè il passaggio è senza tempo.
Se nello spazio non c'è un punto di riferimento assoluto, come si fa a dire che l'universo è in espansione?
Mettiamoci nel panettone su un acido d'uva e facciamo evitare la pasta.
Sì, ma il panettone c'ha un centro.
L'universo ce l'ha il centro.
Se c'è, non lo conosciamo.
Attenzione, abbiamo il centro dell'universo fisico, che siamo noi. E faccio una cosa assurda, ma è così. L'uomo è al centro dell'universo, mamma mia. Mi ha impiegato 400 anni per dire che l'uomo non è al centro dell'universo. L'uomo oggi è al centro dell'universo osservabile. Vale a dire.
Ogni punto dell'universo è il centro dell'universo. La punta dell'universo, io sono al centro dell'universo.
E come se fosse,
perché non esistendo un centro assoluto, immagino la punta del mio naso è al centro dell'universo. E però rimane il fatto che non esiste un punto di riferimento assoluto.
Allora, noi possiamo vedere come in teoria un punto di riferimento assoluto che viene fornito dalla radiazione di fondo. Perché la radiazione di fondo si ora misura da una parte all'altra, però vi faccio questo esempio. L'universo esiste da 13 miliardi di anni. Vuol dire che da quella parte.
Non è vero, perché essendo in espansione, su per giù raggiunge 90 miliardi.
Raggiunge 90 miliardi come dimensione, però esiste da 13 miliardi.
Sono numeri dell'8.
Sì, sono numeri che tengono conto della matematica, okay, però esiste da 13 miliardi di anni. La velocità della luce mi dice che se io vado in quella direzione, la galassia, mi perdoni questa semplificazione, però la galassia che c'è da quella parte, quella più lontana che vedo, è lontano 13 miliardi di anni luce, che è più lontana oggi con quel problema. Però fermiamo l'universo, da quella parte 13 miliardi di anni luce, da quella parte è 13 miliardi di anni luce. Ora, io vedo il Signore che la mia galassia lontana 13 miliardi di anni luce. Lui, che cosa vede? Ah, e da quella parte vedo la galassia 13 miliardi di anni luce. Lui, che cosa vede? Vede me, ma la galassia che io vedo di là, non la vede. Vedrà una galassia 13 miliardi di anni luce da quella parte. Un acino d'uva, se il nostro panettone fosse infinito, un acino d'uva vede, un acino d'uva che si spalma, un acino d'uva che si spalma. Quello troppo in là non riesce a vederlo, ma quello troppo in là lo vedrà, quelli dalla parte di là e quelli dalla parte di là. Noi siamo al centro dell'universo osservabile. Se ci spostassimo al limite del nostro universo osservabile, lì ci sarebbe un altro centro dell'universo osservabile, che non è il centro dell'universo, un altro centro dell'universo osservabile. Tant'è che oggi, se io vedo lui che ha 13 miliardi di anni luce, fra 20 miliardi di anni, sarà 33 miliardi di luce. L'universo si espande, io fra 20 miliardi di luce non lo vedrò più, ma sono sempre al centro dell'universo osservabile. Il problema è che nell'universo non esiste un centro,
ogni osservatore possiede come l'acqua marina. Domani mattina piove, c'è il sole, se
non è un centro, come si fa a dire che in espansione?
Perché io vedo che la galassia lì si sta allontanando da me, è come se noi ci allargassimo tutti e ognuno si allargasse da un altro, se non da un altro, se non si fa anche
all'infinito. Come è stato provato anche sperimentalmente.
Poi uno dovrebbe dire, la domanda giusta è, ma il panettone lo vedo che si espande, noi dove ci espandiamo? L'universo dove si espande? Questo è il concetto difficile, noi potremmo dire che l'universo si espande in una quarta dimensione, che non è il tempo in questo caso, in una ennesima dimensione, perché creando l'espansione si crea lo spazio.
Solo che sperimentalmente noi non abbiamo bisogno della quarta dimensione per verificare che c'è l'espansione. Basta osservare la luce che proviene dalle lontane galassie, no? Come c'è l'effetto del spostamento verso il rosso, e quindi noi verifichiamo che c'è questo allontanamento. Quindi ricorrere alla un'ulteriore dimensione può, diciamo, aiutare ad approfondire alcune concezioni, ma non ci aiuta a spiegare l'espansione, perché l'espansione già la spieghiamo di
per sé. Sì, tant'è che se oggi io vedo lei, galassia, che si espande a una certa velocità, se fossi più vicino a lei come punto di osservazione, lei si espande meno velocemente di quanto è la velocità.
Chiaramente.
Perché ovviamente più mi allontano, il mio acino d'uva, facciamo questo esempio, tutti gli acini sono un centimetro di distanza uno dall'altro. Se io la doppio le distanze, quando è un centimetro, diventa a due. Di quanto ti sei espanso? Un centimetro. Passato da uno a due. Quello che è a 4 diventa a 8. Di quanto ti sei espanso? Non sei passato da 4 a 5, no? Sei passato da 4 a 8. Quindi ti sei espanso di 4. Quello che è a 12 cm, che comunque è un panettone grande, quello che è a 12 cm si espande a 24. Quindi più è grande lo spazio, più la velocità di espansione è così. Ma questo è vero, è come l'elastico. Io vado a cadere 4, 3, 4 semi sull'elastico e lo tiro. E poi vado a misurare le distanze di quei punti sembrano allontanarsi di poco, più prendo i punti lontano, più questi sembrano allontanarsi. Ed è così vero per ogni punto sull'elastico, quindi così vero per ogni acido.
Però a questo punto diventa difficile dire 13 miliardi o 14 miliardi, è sempre in funzione dell'osservatore.
In funzione del tempo in questo caso, tant'è che l'universo, proprio perché si espande, l'universo da quella parte, l'oggetto più lontano che vedo, la cui luce è partita 13
miliardi. Io dico, lo vedo là, è a 13 miliardi, quindi l'universo è a 13 miliardi di anni, no? Perché magari un dato osservatore lo vede a 15 miliardi di anni.
No, attenzione, quell'oggetto, la sua luce, forse ce l'ho un'immagine, la sua luce ha impiegato 13 miliardi, ma proprio perché l'universo si espande. Oggi quell'oggetto, la sua distanza vera, come diceva il signore prima, è a 46 miliardi di luce, tant'è che il raggio di
universo... No, ma sto dicendo, mi faccio dire che l'universo ha 13 miliardi di anni, quando c'è invece questa differenza. Come stabilisco io l'età del raggio? Stabilisco in base alla distanza dell'ultima galassia che vedo.
L'età dell'universo la stabilisco in base all'altra galassia. L'età delle stelle, per esempio, alla presenza di determinate quantità di materia e in funzione di quanto, diciamo così, la genesi partecipare mi consente di andare indietro. E la temperatura media dell'universo che se io è coerente con i 2,7 che avviene dalla reazione di Monte. Di certe temperature, ovviamente con i modelli di inflazione e Big Bang li conosciamo oggi. Perché magari tra 30 anni modello diventa diverso, insomma, Big Bang è una teoria relativamente giovane, l'inflazione è una teoria del 1980, quindi non è un'espansione proprio violentissima nei primi istanti di vita dell'universo. Quanto ci avranno diventato? La nostra era diversa però, la nostra era una perdita di potere attivo.
Bene, allora ringraziamo ancora il dottor Corsi e noi siamo...
www.redigio.it e la storia continua.